Este presentimento mente in tutto ciò che si fa significa essere attenti ai contatti, sensazioni tattili, alle sensazioni mentali, eccetera. A volte può sembrare troppo pressante prestare così tanta attenzione. Hai qualche consiglio? Quando parliamo di presenza mentale, non significa che dobbiamo cercare di afferrare tutto in qualche modo, di essere attenti a proprio tutto, che richiederebbe tanta energia, sarebbe molto stancante. E più che altro di non essere intrappolati continuamente con l'attività abitudinaria della mente e di essere più rilassati e ricettivi, è uno stato di ricettività. E questo non è stancante. È stancante quando si è sempre intrappolati nei stessi pensieri e la proliferazione mentale, le reazioni emotive a tutto. Questo è molto stancante. Mentre se l'espressione che mi piace è attenzione rilassata. Perché se si usa solo la parola attenzione, magari si pensa degli esercizi militari, ci si irrigidisca. Mentre attenzione significa di essere connessi nel qui ed ora, e quindi non persi nella proiezione al futuro, l'immaginario passato, le fantasie, tutta l'attività proliferante della mente, e di essere connessi, quindi ad esempio nel corpo, di poter sentire il corpo, quando si sta nel sentire il corpo. Non sei più catturato, risucchiato da tutto quel vortice mentale. È come avere un'ancora per l'attenzione. E di poter allo stesso tempo dimorare in una consapevolezza aperta, ricettiva. È come, e quindi attenzione, ma non cercando di afferrare tutto in qualche modo, perché a volte, ma molto, molto spesso, è quello che facciamo, siamo abituati all'uso della volontà, e quindi cerchiamo di afferrare tutto nella mente. E però poi crea solo tensione e questo tentativo di aggrappare tutto e non è sostenibile e si sta intromettendo in qualche modo. Attenzione rilassata è come non più intromettersi, di essere in uno stato di testimone, di testimone silenzioso. Quindi attenzione, connessione, ma con in modo rilassato, non teso. E poi avendo ad esempio il corpo come l'ancora dell'attenzione, e di essere, è come di avere i piedi per terra, e possono venire i vari venti, e poi muoversi un po' con il vento, ma non sei proprio buttato via in ogni direzione. E quindi poi notare le cose che vengono, che si manifestano nella coscienza. Non c'è bisogno di cercare cose di affissare l'attenzione, ma quelle che si presenta, sensazioni, pensieri, ricordi, immagini mentali, stati emotivi, e di essere il testimone, di essere il conoscere, invece di perdersi nelle cose che si manifestano. E così si può avere, è come avere una prospettiva di poter testimoniare la natura nel suo caratteristica universale, impermanente, tutte quelle che sorge, cambia e cessa. E c'è qualcosa in noi che può testimoniare questo. E così è un graduale sviluppo di maggiore presenza nella vita e un ampliamento, un approfondimento. È come, un po' come prendere un passo indietro e poi essere in uno stato molto aperto, ricettivo. È molto riposante. È una dimora serena. E poi quando succede qualcosa, quando si manifesta qualcosa nella coscienza, c'è un impulso, uno stato emotivo o qualsiasi cosa, si può sentire e sperimentare così com'è, senza essere catturati, senza perdersi dentro, senza indulgere. Quindi la consapevolezza ci permette così di sperimentare le cose senza essere identificati, senza dover afferrarle. Così la consapevolezza è libera. E quindi, ad esempio, in una giornata si può sperimentare ogni tipo di cosa, sensazioni piacevoli, spiacevoli, stati emotivi di diversi tipi, e avendo sviluppato nel essere in questo percorso dello sviluppo di maggiore presenza e consapevolezza, si può testimoniare queste cose e di sentire e sperimentare e non diventare una persona arrabbiata, anche se si sperimenta la rabbia. È una condizione, qualcosa che sorge e cessa nella mente, non è la nostra vera identità. E quindi è non essere schiavo, è di essere libero. La consapevolezza è libera, ci permette di avere questa prospettiva e di non perdersi in quello che sperimentiamo, quello che subentra nella coscienza o nelle reazioni automatiche che possiamo avere. E poi ci ci perdiamo, anche se abbiamo momenti o periodi di tempo quando sentiamo di essere presenti e siamo in grado di conoscere questo processo del sorgere e del cessare e non siamo trascinati via con le cose che vengono, poi a qualche punto ci perdiamo, ma ad un certo punto ci rendiamo conto, ci siamo persi, abbiamo perso il filo, siamo stati risucchiati, ma in quel momento c'è di nuovo presenza, consapevolezza, e invece di disperarsi per aver ancora una volta perso il filo e di criticarsi, giudicarsi, sentire un fallimento, è meglio apprezzare quel momento di risveglio e di utilizzarlo bene, di riconoscere cosa c'è nella coscienza e ritornare al corpo, all'ancora e di nuovo essere nel testimone dimorare nella consapevolezza stessa, che è il luogo sicuro dove possiamo discernere come rispondere in modo appropriato, in modo adeguato alle esigenze del momento. Quando si nutre avversione, insofferenza per gli altri e per gli altri, cosa si può fare oltre a praticare di metta e compassione? Non so perché c'è per gli altri due volte. Ma direi che nutrendo avversione è una scelta. Non possiamo evitare a volte di sentire e sperimentare avversione, perché a volte ci sono cose brutte, capitano cose sgradevoli e sperimentiamo avversione. E possiamo riconoscere avversione, così come quando siamo presenti e consapevoli possiamo sperimentare, accogliere quella sensazione di avversione senza nutrirla. Come nutriamo avversione? Con la mente discorsiva che racconta che non dovrebbe essere così, questa persona sbaglia e fa sempre la stessa cosa, quante volte ho detto non è giusto e qualcuno dovrebbe fare qualcosa, così nutriamo avversione e odio e facilmente finiamo ad esplodere, perdere le staffe e fare qualcosa che potrebbe portare conseguenze spiacevoli, che possono indurre conflitti e situazioni spiacevoli nel futuro. E quando parliamo di metta e compassione, metta e gentilezza amorevole, benevolenza, karuna, compassione. Questi sono considerati antidoti all'avversione, alla rabbia, il contrario. Però se usiamo metta, usiamo gentilezza amorevole e compassione per cercare di eliminare avversione, qualcosa qui che non non risuona, è come usare la metta come un'arma per distruggere qualcosa che non approviamo, quindi solo finisce veramente a aumentare l'avversione, rafforzare l'avversione. La metta in un senso più sottile è spesso più utile, e come quello che dicevo prima, almeno non nutrire avversione. Questo si può fare per qualcosa che troviamo veramente brutto e sgradevole, che suscita reazioni di avversione. Possiamo comunque avere un atteggiamento gentile. Ad esempio, se stai da qualche parte e ti trovi di fronte a una persona veramente spiacevole, puzzolente, orribile, che proprio fa paura, fa repulsione, allora si potrebbe dire: oh, che terribile, vattene. E riconosciamo che non è un atto gentile, è proprio vergognoso e inappropriato, e quindi si potrebbe sperimentare una reazione di repulsione, ma avere la consapevolezza abbastanza per non indulgere, non assecondare quella reazione, e di riconoscere che una persona è un essere umano, un essere vivente che soffre, e come tutti, siamo tutti uguali in questo senso, nonostante le differenze, siamo tutti soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione, alla sofferenza, e quindi possiamo comunque comportarci in modo gentile verso la persona. E non c'è bisogno di sentire in colpa per sperimentare avversione, perché è naturale. È possibile sentire l'avversione senza agire o parlare spinta da quello stato mentale nocivo, e avere un atteggiamento gentile verso la reazione che si ha senza approvare. Quindi non è di avere con se stessi per sperimentare avversione, ma non nutrendo l'avversione, non sopprimendola, come ogni cosa comincia a sciogliersi e svanisce. C'è un in qualche modo collegato, e alcuni di voi avrete sentito tante volte la storia mia quando ero studente all'università facendo un master su ingegneria biomedica. La prima lezione di anatomia era di vedere un'autopsia. Fino a quel punto non avevo mai visto neanche un cadavere umano. Avevo 21 anni e improvvisamente mi sono trovato in piedi sopra questo corpo nudo di un uomo morto la sera precedente all'età di 55 anni. in quei tempi sembrava anziano, ma adesso, rispetto a me adesso, sembra giovane. E poi hanno cominciato a tagliare dal collo fino al basso, e poi aprendo, portando fuori gli organi e tutto, tagliato il teschio, portando fuori il cervello, e sentivo una fortissima avversione, soprattutto per l'odore. L'odore è proprio terribile, e sono quasi svenuto. Per fortuna ci hanno dato dei consigli in caso di succede qualcosa del genere, di abbassarsi e mettere la testa tra le ginocchia. E così ho dovuto fare. E c'era qualcosa in me che voleva proprio scappare via. Veramente non volevo starci, ma sono resistito perché non volevo fallire la prima lezione del corso, il studio, e quindi sono rimasto, e poi ha portato fuori tutti gli organi, tagliandoli per farli vedere dentro, aprendo le articolazioni e così via. Ci ha fatto vedere la piccola arteria nel cuore che è stata bloccata causando la morte, che sembrava proprio niente. Poi andando via mi sono reso conto che sentivo una grande serenità. Ho pensato, ma strano, poco tempo fa ero pieno di repulsione e c'è una forte impulso di scappare via, ma adesso invece sento una serenità che ho sperimentato raramente, e mi sono reso conto che nella presenza della morte tutte quelle cose che tendono di riempire la testa, che sembrano molto importanti, semplicemente cadono via. E non era uno stato di depressione, non sentivo per niente depresso, ero solo tranquillo, sereno. E quindi all'inizio c'era forte avversione, ma senza seguire l'impulso, rimanendo, sopportando pazientemente, tutto è diventato neutro, solo diversi colori. E perdevo, non sentivo più avversione. E quindi questo è un processo normale, qualcosa che porta avversione inizialmente, invece di fuggire come facciamo di solito. Se rimaniamo, sopportiamo pazientemente, succede che diventa ordinaria, neutra, così via. Come è possibile limitare lo spazio riservato a dubbi e incertezze? O se preferisce, come si può estendere lo spazio riservato alla fiducia? Ma si può avere la fiducia di dubitare, di poter dubitare? Non è che dobbiamo cercare di risolvere subito tutti i dubbi, a cercare le risposte o cercare di metterli via. Ci sono a volte dubbi che sono piccoli, insignificanti, e magari è sufficiente chiedere a qualcuno di avere la risposta, ma questi dubbi non sono veramente un problema, un ostacolo. E quando si presenta un dubbio, e aver già ragionato sopra, e di non avere una risposta adeguata o convincente, si può ammettere di non sapere e di stare con l'incertezza, di avere la fiducia di poter ammettere l'incertezza, non so. In effetti possiamo venire a riconoscere il fatto che sappiamo veramente poco. Quando siamo giovani pensiamo di sapere tante cose, di avere molta certezza, di sapere cosa, come deve essere il mondo, come dovranno essere tutti, come dovrei essere io. Ma crescendo e facendo molte esperienze e possiamo venire ad accettare che ci sono molte incertezze, molte cose che non sappiamo. L'unica certezza è che prima o poi moriamo. Possiamo chiederci, è importante questo dubbio? Quanto è importante di avere una risposta adesso? E quindi si può dubitare il dubbio. È importante questo dubbio? E poi non è che quando parliamo dell'illuminazione o del risveglio, improvvisamente sappiamo di tutto. Non è che diventiamo come Dio che sa di tutto. Come ha detto il Buddha, ci sono due cose. Ha insegnato sin dall'inizio due cose. E se abbiamo la conoscenza diretta di queste due cose, tutto sarà a posto, possiamo vivere serenamente e essere contenti nel qui ed ora. E queste due cose sono la sofferenza e la cessazione della sofferenza. Se si sente assalito da un dubbio, e quindi si può ammettere di non sapere e evitare di continuare di pensare sopra, di cercare una risoluzione, una risposta, e notare se con l'incertezza e il fatto di non sapere c'è qualche disagio, qualche senso di insoddisfazione, e accogliere questo con atteggiamento benevolente, non giudicante. E quindi possiamo sopportare pazientemente il non sapere. E il sapere importante, che è disponibile nel qui ed ora, è il sapere di non sapere. E questo è il nostro rifugio, la consapevolezza delle cose come sono, e così com'è. E quindi possiamo rilassarci e essere presenti nel momento e vedere oltre quel dubbio. E a volte quando ci rilassiamo e non siamo catturati nei processi mentali a cercare una risposta, qualcosa si risolve da sé. Come quando molte persone mi dicono, prima di venire al monastero avevano molti dubbi, avevano molte domande, e dopo essere qui un po', non hanno più domande, sembra tutto chiaro. Perché? Forse il pensare troppo che crea dubbi, e quindi di imparare a non essere sempre intrappolati nei pensieri o nutrire i pensieri e affidare questo processo di essere consapevole qui ed ora, le cose come sono, non cercando di bloccare i pensieri, non pensare di niente, ma di avere una consapevolezza che può includere i pensieri, e sensazioni, sentimenti, stati emotivi che possono essere associati. Quindi possiamo investigare, invece di afferrare i pensieri, possiamo investigare in quel senso, guardare dentro, guardare sotto, cosa c'è sotto questo pensiero, usando investigazione e poi guardando direttamente, non cercando di comprendere dal analizzare di tutto, ma di guardare in modo diretto le cose come sono qui ed ora. Come praticare quando si è assaliti dalla paura e il cuore si sente come un animale intrappolato? E qui queste qualità di metta, karuna, gentilezza amorevole, compassione. E in questa esperienza c'è qualcosa che riconosce, c'è paura. Il fatto di poter riconoscere, c'è paura. Mi sento come un animale intrappolato. C'è qualcosa che noi, che non è paura, che non è un animale intrappolato. Quindi la consapevolezza stessa. Quello che è consapevole della paura non è paura. E così possiamo includere, possiamo accogliere con atteggiamento gentile, compassionevole. Si può immaginare quello che si sta sperimentando interiormente come un piccolo bimbo spaventato tra le braccia, e che viene fuori la stessa tenerezza. Si sa che non c'è niente da temere veramente, è solo una condizione, e quindi quel calore, tenerezza, dolcezza, abbracciando tutto questo insieme di emozioni, di paura, così come viene sperimentata. La consapevolezza è già libera e possiamo, così come dicevo prima, sperimentare le cose senza essere intrappolati, senza indulgere. E così l'esperienza è accompagnata da uno sfondo sereno e diventa sopportabile E così non si sta nutrendo la paura, perché è un modo, è come la mente discorsiva che questo è terribile, e di sviluppare paura della paura diventa panico, dà più potenza all'esperienza ci si perde dentro. Quindi questo è un estremo, indulgere all'altro estremo cercando di sopprimere. Devo essere coraggioso, non devo sentire queste cose, sono un adulto e cercare di coprire, di rimuovere. Ma anche questa veramente non funziona, perché sta lì nell'ombra, ci sta influenzando ancora e continua di venire nella coscienza e continua di spaventarci. E quando invece la via di mezzo, evitando questi due estremi, il rifugio nella consapevolezza stessa, che ci dà una prospettiva. Nella consapevolezza c'è spazio di tutto. E non siamo mai, non c'è niente che prende sopravvento, che può sopraffare la consapevolezza. E così, c'è un tipo di coraggio e non alimentando paura, non cercando di sopprimere, ma di stare con quello che c'è, cominciamo a vedere che non è così sostanziale, così reale come sembrava, e poi cambia e comincia a sciogliersi e svanisce. Qual è la differenza tra citta e buddho? Citta, nella lingua pali, la lingua antica dei testi buddhisti, tendiamo a tradurre come citta, come cuore e mente. Come il nome del monastero, Santa Cittarama, che si può tradurre come il giardino del cuore sereno. E generalmente intendiamo la coscienza, i contenuti della coscienza, quindi quello che sentiamo, che sperimentiamo a livello emotivo, al livello mentale, quindi sensazioni, percezioni, formazioni mentali, stati emotivi, tutto il contenuto della coscienza. E Buddho è il principio o la coscienza risvegliata. Quindi come c'è il nome Buddha, la figura storica che si è realizzato completamente la notte del risveglio, era diventato un Buddha, un risvegliato. E così quando siamo consapevoli, un modo di parlare di questo è di essere Buddha, di essere colui che conosce. E quindi quelli che conosciamo sono le condizioni, il corpo, condizioni del corpo, le sensazioni, percezioni contenuti mentali, le contenuti della coscienza. La citta può essere influenzato da i radici del non salutare, come qualche forma di avidità, avversione, illusione, o il contrario, può essere pieno di generosità, di gentilezza, di chiarezza, discernimento. La mente, il cuore può essere uno stato espansivo, libero, può essere uno stato contratto, chiuso, e così via. Le condizioni del cuore e della mente cambiano continuamente. Ma quello che in noi che riconosce questo possiamo chiamare Buddha. Ma non possiamo rendere Buddha un oggetto dell'attenzione. Non si può andare dietro e vedere il Buddha come non possiamo vedere i nostri occhi. Quindi citta è uno dei fondamenti della consapevolezza, cose che cambiano continuamente, cioè il corpo fisico, le sensazioni e poi lo stato mentale, l'umore, la condizione della coscienza, dello stato cosciente. E questo è sempre impermanente, è mutevole, soggetto al cambiamento, è insostanziale, insoddisfacente e impersonale. Mentre Buddha è un modo di parlare, un concetto che non è stato proposto come una dogma metafisica, ma è un modo di contemplare, un modo di riflettere. Quando siamo veramente consapevoli, possiamo osservare lo stato del cuore, lo stato della mente, come una condizione, qualcosa che cambia, che non è la nostra vera identità. E quindi Buddha è colui che conosce la coscienza risvegliata. E non ha nessuna qualità che si può afferrare o riconoscere, non ha una forma, un colore, non ha nessuna qualità afferrabile. Ma c'è il testimone silenzioso, o colui che conosce, la consapevolezza pura. Sono modi di parlare che sta puntando a questa realtà della natura della mente. A volte può capitare in meditazione che tutto si svuota, la mente si svuota e non c'è niente, non c'è nessun oggetto particolare dell'attenzione. E c'è un senso tutt'uno. E anche se la mente è completamente sgombrata, svuotata, rimane questa presenza, consapevolezza, Buddha, colui che conosce. E questo è presente non soltanto quando la mente è vuota, ma in ogni esperienza che facciamo c'è un conoscere. Ma è così ordinario, così normale, che lo prendiamo per scontato. E quindi c'è questa facoltà che già abbiamo, la facoltà della consapevolezza, che è già libera, che non si tratta di qualcosa che dobbiamo cercare di ottenere o raggiungere, si tratta di riconoscere, di ricordare, di avere fiducia, che il Buddha puntava alla consapevolezza continuativa come la porta verso la liberazione. E quindi abbiamo tutto quello che ci serve, non è che ci manca qualcosa. Si tratta di ricordare, di essere consapevoli, di essere colui che conosce, invece di identificarsi con le varie condizioni che vanno e vengono, che cambiano continuamente. Quando da ragazzo si è avvicinato al buddismo ed in seguito ha intrapreso la strada monastica, ci sono state delle difficoltà? Se sì, quali? Allora, quante ore avete ancora? Sì, ho avuto un po' di difficoltà. Quando ho cominciato di praticare meditazione e poi essere interessato nel buddismo, ero studente all'università e avevo sprecato molto tempo e ero... diciamo che mi piaceva la vita sociale dell'università, vivendo lontano dai genitori, avendo più libertà, e avevo tanti amici, e facevamo tante esperienze interessanti. Però poi dopo quasi 3 anni, avvicinandomi agli esami, alla fine del corso, mi sono reso conto che stavo per fallire e dovevo veramente fare qualcosa se non volevo essere spocciato, e pensavo che forse la meditazione poteva aiutare. Quindi ho cominciato a frequentare un gruppo settimanale e c'era un insegnante laico che veniva ogni settimana insegnando un modo semplice di usare il respiro come punto focale dell'attenzione. E sin dall'inizio ho avuto una forte intuizione che qui c'è qualcosa di veramente grande, di molto potenzialità, perché avevo queste domande che mi facevo: chi sono? Cosa faccio con la mia vita? Avevo un senso, c'era qualcosa di scoprire, e questo mi dava come strumenti di poter guardare dentro di me e eventualmente trovare le risposte. Quindi era quasi aprirmi ad una nuova dimensione. E ero determinato in qualche modo di cercare di portare avanti, di continuare. E poi mi ha aiutato di essere meno distratto e di essere un po' più concentrato, di prepararmi per gli esami, io sono riuscito a prendere la laurea e poi non sapevo cosa potevo fare e sono andato a visitare il monastero tibetano in Scozia, però c'era un corso Theravada, c'era un monaco della Sri Lanka, un monaco della Birmania. E poi sono stato accettato per questo master di ingegneria biomedica. E nella visita al monastero tibetano ho conosciuto alcuni ragazzi di Dundee, dove andavo per fare questo corso. E ho cominciato a frequentare questo gruppo. E trovavo utile poter frequentare una volta alla settimana queste persone. Però dopo poco cominciavo a sentire una frustrazione perché di praticare con altre persone, avendo il sostegno del gruppo, mi riuscivo meglio di essere raccolto e di sperimentare tranquillità e avere una chiarezza interiore. Ma c'era uno di questo gruppo che era un tipo un po' particolare, che forse era un po' più grande di noi, aveva fatto molta esperienza e era almeno percepito da me come un tipo un po' arrogante, che voleva insegnarti e che era un po' aggressivo e quindi finivamo a fare questa meditazione e poi lui cominciava a parlare. Io andavo via tremando con indignazione e frustrazione, pensando peggio di prima. E ho pensato, qui c'è qualcosa che non va. Però sentivo l'utilità di continuare e mi sono reso conto che dovevo lavorare in qualche modo su questo. Poi ho venuto alla comprensione che il vero problema è che ero diventato troppo attaccato alla tranquillità, perché quando si sperimenta quel livello di tranquillità è così bella e sembra autentica, è quella che si sta cercando, però poi uscendo dalla meditazione diventiamo più sensibili di prima e le minime cose possono facilmente disturbare la propria tranquillità e troviamo peggio di prima, pieni di irritazione, di avversione ma quel momento di rendermi conto dell'attaccamento alla tranquillità era molto incisivo. Perché poi capivo che dovevo essere pronto a stare con le cose come sono, anche quando sono spiacevoli o quando sento cose che non voglio sentire, perché la vita è così. Non possiamo avere solo l'aspetto bello, piacevole, quelle che preferisco. La vita inevitabilmente ci porta a delle cose sgradevoli e non volute, avendo un corpo fisico sensibile e di essere soggetto al cambiamento, eccetera. E così, come Ajahn Sumedho insegnava metta, come dicevo prima, non necessariamente solo creare in qualche modo un sentimento di benevolenza, di amore, ma questo non nutrire avversione. E questo potevo fare, potevo quindi sentire l'avversione e non aggiungere negatività, non alimentarla, potevo sopportare i presentimenti. E con un campo di attenzione più esteso, è quello che trovavo utile, perché quando c'è qualcosa non voluto, un dolore, un dispiacere, si tende di andare in tensione, e il campo di attenzione si stringe, e l'effetto è di ingrandire tutto quello che c'è, solo questo dolore, questo esperienza spiacevole, come riempie il mio mondo. Ma se invece ci si espande, si sente il corpo intero, un senso dello spazio intorno, un'attenzione rilassata, c'è ancora un senso di dispiacere, il dolore, ma viene accolta in uno spazio più grande, è solo una parte piccola di qualcosa più grande, e poi è sopportabile. Questo era fattibile, e questo risolveva il problema. Perché siamo responsabili per noi stessi, per la nostra reazione. Non possiamo evitare che qualcuno a volte dice cose che non vogliamo sentire. Ma possiamo addestrarci di essere pronti a stare con le cose come sono e senza perderci nelle reazioni abitudinarie. Questa via di mezzo, le cose sono così. Sento e sperimento ancora il dispiacere, però è sopportabile. E quando viene inclusa posso verificare che ad un certo punto cessa e c'è pace. Quindi questa è una cosa. E poi tanti di voi avrete già sentito alcune mie storie quando ero nel primo tempo del monastero, come anagarika, vestito di bianco, con la testa rasata, un periodo di prova, dopo la vita molto libera dell'università, di essere in questo monastero dove c'erano tolte tutte le distrazioni, c'era una disciplina abbastanza rigorosa e perdendo quello che si pensa normalmente come la libertà personale, era una sfida. E mi ricordo di momenti quando l'idea di stare solo un giorno ancora sembrava tanto. Se cominciavo a pensare, ma voglio veramente fare questo per il resto della mia vita, di dover alzarmi così presto, di poter mangiare solo in mattinata e di non avere una relazione intima, di perdere la libertà personale. Pensando così, cominciavo a sentire dura e difficile. E così prendevo giorno per giorno, momento per momento, non, lasciando andare il futuro. E poi, ho sperimentato varie difficoltà, ma in qualche modo con la tenacia, perseveranza, disponibilità di ricominciare da capo e di non essere ingannato dall'apparenza, quando a volte tutto sempre inutile, sento completamente disperato e magari sembra impossibile. Se si ricorda, se è solo, sembra così, appare così nel momento, e poi qualcosa cambia e diventa poi solo un ricordo. Quindi è importante di non essere ingannato da questi momenti, ricordare che sembra così, ma non è così, e poi qualcosa cambia. Poi ad un certo punto mi ricordo di aver pensato, ma adesso io penso che sarò monaco per il resto della vita. E mi dava un gran senso di gioia e di sentire veramente fortunato e molto grato di aver avuto questa opportunità, di aver incontrato il Dhamma quando ero ancora giovane, libero dagli impegni, e di aver avuto un ottimo maestro e che c'è stato fondato un monastero in Inghilterra appena a quel momento, che mi hanno accolto e c'erano persone che venivano a offrire il cibo e tutto questo. E veramente l'idea di morire da monaco, di passare il resto della vita come monaco, mi dà molta gioia, felicità, e molto apprezzamento. Come evitare che la vita ordinaria fuori dal monastero rappresenti un ostacolo invalicabile per una soddisfacente crescita spirituale? Ecco, la vita del monastero chiaramente offre le condizioni più favorevoli, altrimenti perché diventare monaco? I luoghi dove viviamo, vivere in comunità con persone che hanno valori simili, un impegno nella vita morale, nel sviluppo, applicare il messaggio del Buddha, e che abbiamo una disciplina stabilita dal Buddha stesso, che all'inizio può sembrare quasi un prigione, ci sono così tante cose che non possiamo fare. Dopo un po' si comincia ad apprezzare anche questo, perché ci aiuta a trovare la libertà interiore. E abbiamo il sostegno della comunità laica fuori il monastero. È molto vario, dipende dalla persona. Molte persone vivono in famiglia, devono andare al lavoro e hanno responsabilità magari per i genitori o per i figli, eccetera, e quindi non c'è molto tempo libero, non ci sono le condizioni favorevoli per una tranquillità interiore. Però con l'atteggiamento giusto si può ancora applicarsi in quel contesto. Come forse avevo parlato un'altra volta, del 10 parami, le perfezioni spirituali, che sono stati raccontati storie delle vite precedenti del Buddha, e molti di loro illustrano in qualche modo uno o l'altro di queste 10 qualità spirituali, come generosità, disciplina morale, rinuncia o semplicità, energia, saggezza, onestà, sopportazione, pazienza, determinazione, gentilezza amorevole e equanimità. Quindi anche quando la vita è difficile, non è tranquillo, ci sono tante cose da fare, possiamo comprendere che ci sono forse alcune di queste qualità che possiamo sviluppare. Non si tratta solo di avere il tempo libero, il silenzio, di non essere disturbato, di fare la meditazione formale, ma anche come ci si rapporta con l'esperienza della vita. È anche un grande aiuto di avere una pratica regolare, anche se si tratta di 10 minuti al giorno, per iniziare. Non è tanto importante la durata, quanto tempo si dedica alla pratica, ma la qualità dell'attenzione che si può sviluppare. Per molte persone può essere utile stabilire un orario, ad esempio presto la mattina, mentre c'è ancora silenzio, prima che si alzino gli altri. E poi durante la giornata, quando ci sono momenti di pausa, quando non c'è niente che richiede la propria attenzione, si può tornare a casa, tornare al cuore, alla consapevolezza, sentire le cose come sono, sentire il corpo, notare com'è lo stato d'animo e tutto questo, prendere un'inspirazione, un'espirazione. E poi anche gradualmente estendere la presenza mentale e la consapevolezza nella vita attiva. E anche il Buddha parlava dello sviluppo di queste qualità meditative, non soltanto in meditazione formale, ma ogni posizione del corpo, quando il corpo è seduto, in piedi, camminando, sdraiato, cambiando posizione, quando stiamo lavorando, stiamo mangiando, stiamo parlando. Possiamo essere presenti a questa attività, possiamo essere consapevoli mentre facciamo quello che dobbiamo fare. Una volta qualcuno ha chiesto il Buddha per un insegnamento breve, una sintesi del suo messaggio, e ha detto di evitare di fare male, e di fare il bene, purificare il cuore. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. I primi due sono una buona base, quindi un cuore gentile, disposto a prendere in considerazione gli altri, di poter condividere, offrire, donare, dare il nostro tempo, ascoltare, e di aver stabilito un confine o dei principi morali, di essere determinati di non agire o parlare in modo che causa sofferenza intenzionalmente. E questo dà una maggiore libertà interiore, un cuore più aperto, libera dal rimorso, da una base per una serenità interiore. E poi purificare il cuore dipende sullo sviluppo della consapevolezza, dove possiamo avere una prospettiva, dove quando sperimentiamo, quando si manifestano i così chiamati radici dei stati non salutari, come bramosia, odio, illusione, possiamo non nutrirli, afferrarli, possiamo lasciarli andare, abbandonarli. E sviluppare le qualità positive. E quando abbiamo compreso ovviamente, questa pratica è, si tratta di risvegliarci al qui ed ora, di riconoscere le cose come sono e si è pronto di imparare da tutto, come nel libro, bel libro, gli insegnamenti di Ajahn Chah che abbiamo disponibili, tutto insegna. Ma specialmente se abbiamo l'atteggiamento giusto, a volte ci insegnano, le cose ci insegnano anche quando siamo, non siamo pronti, quando siamo preparati e abbiamo iniziato questo percorso, cerchiamo di applicarci, siamo più in grado di imparare prima e di liberarci da tanta sofferenza. Non so se capisco questa ultima domanda. Come vede il buddismo la leggerezza del gioco negli adulti? Gioco o giolo? Gioco negli adulti. Ah, forse gioco, di giocare, adulti che giocano. Ma diciamo se... se non crea sofferenza, magari se non è un gioco di andare a caccia dei poveri animaletti, non vedo come una cosa negativa, giocare a calcio, giocare a, come si chiama, a chess o le carte, magari può essere uno spreco di tempo. Magari si potrebbe dedicare il tempo a qualcosa più producente, ma non è necessariamente negativo o immorale. Quindi un minimo una base di un'integrità morale per praticanti laici, il Buddha ha consigliato di prendere in considerazione 5 linee guida che sono espresse come addestramenti, quindi prendo l'addestramento di non uccidere o danneggiare altri esseri viventi, prendo l'addestramento di non rubare o prendere ciò che non è mio, e prendo l'addestramento di evitare il comportamento sessuale scorretto, che è un sfruttamento, causa sofferenza. Prendo l'adescrimento di evitare parole non vere o parole nocive. Prendo l'adescrimento di di evitare alcolici o sostanze come droghe che alterano la coscienza, che fanno perdere la consapevolezza e la chiarezza. E quindi i giochi magari non sono coperti con queste linee guida, perché non sono immorali, non creano sofferenza. Mentre per uno che vuole rafforzare la pratica, allora già nel tempo del Buddha c'erano persone che, i devoti, che andavano al monastero per i giorni lunari, la luna piena, la luna nuova, mezzaluna, quindi ogni settimana, un giorno di osservanza, per quei giorni osservavano 8 precetti. E questo quindi include quei 5 precetti e anche precetti di rinuncia, di semplificazione. Ad esempio di non mangiare dopo mezzogiorno. E uno è di non distrarsi, ad esempio andando, ascoltando musica, giocando, andando al cinema, andando ai spettacoli, e di non abbellirsi cercando di attirare altre persone, e poi di non dormire su un letto alto, lussuoso. E questi precetti di rinuncia sono di avere più tempo e energia per quello che si capisce è più importante, la meditazione, la contemplazione. Quando ci rendiamo conto di avere tempo limitato, non vogliamo fare cose solo per far passare il tempo, per uccidere il tempo, perché forse è la cosa preziosa che abbiamo. E anche persone in Thailandia, ad esempio, persone che sono già anziani e sono cresciuti, i figli sono adulti e sono indipendenti, non hanno più responsabilità, magari ancora vivendo a casa, osservano gli 8 precetti, e quindi sono un intermediario tra la vita laica e la vita monastica, e così hanno più struttura alla loro vita, e c'è una vita di un grado di rinuncia, di semplificazione, e di avere più tempo energia per la pratica meditativa, lo studio, la contemplazione, e non avendo tutte quelle distrazioni, la mente è più libera. Ma questa è una scelta personale, e non si tratta dell'aspetto etico, quindi questo è per persone che vogliono fare quel passo. È come nel primo passo, nel prendere una formazione monastica e fare un periodo nel monastero osservando questi 8 precetti per un anno, come un periodo provvisorio. Ma nessuno può forzarli, e sono loro che vengono perché vogliono fare questa esperienza.